Esulti in ora le schiere degli angeli in cielo, esultino i divini misteri, squilli la salvifica tromba per la vittoria di re così grande. E anche la terra gioisca, irradiata da tanti fulgori, e illuminata dallo splendore del Re Eterno, senta di non aver più la tenebra di tutto il mondo. Anche la Madre Chiesa sia lieti, ornata degli splendori di tanta luce, e quest'aula risuoni di forti voci di folle. Perciò vi prego, fratelli carissimi, voi qui intorno irradiati da tanto stupendo chiarore di santa luce, insieme a me invocate la misericordia di Dio onnipotente. Egli che senza mio merito si è degnato annoverarmi fra i leviti, in me infonda la chiarezza della sua luce e mi renda capace di cantare la lode di questo cielo. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
E cosa buona e giusta.
È veramente degno e giusto, con tutto l'affetto del cuore e della mente, e il ministero della voce, cantare l'invisibile Dio Padre onnipotente, e in suo Figlio unigenito, il Signore nostro Gesù Cristo. Lui che per noi pagò al Padre il debito di Adamo, e con il suo santo sangue cancellò la cauzione della colpa antica. Queste sono infatti le feste pasquali in cui quel vero agnello è ucciso, dal cui sangue sono consacrati gli stipiti dei fedeli. Questa è la notte nella quale un tempo ai padri nostri, i figli di Israele, tratti fuori dall'Egitto, il mare rosso a piedi asciutti facesti passare. Questa dunque è la notte che purificò le tenebre dei peccati con la luce della colonna di fuoco. Questa è la notte che oggi nell'universo intero, separandoli dai vizi del mondo e dalla tenebra dei peccati, grazia e fa partecipi della santità quanti credono in Cristo. Questa è la notte in cui spezzate le catene della morte. Cristo sale dagli inferi vittorioso. A nulla infatti sarebbe valso esser nati se non avessimo avuto il dono di essere redenti. Oh, mirabile degnazione della tua pietà per noi, o dilezione inestimabile di amore per redimere lo schiavo, hai consegnato il figlio. Davvero necessario il peccato di Adamo, poiché fu distrutto dalla morte del Cristo. Oh, felice colpa che ottenne tale così grande Redentore. Oh, notte veramente beata, che sola meritò di conoscere il tempo e l'ora in cui Cristo risorse dagli inferi. Questa è la notte della quale è scritto, e la notte come il giorno sarà illuminata, e la notte mia illuminazione nelle mie delizie. Questa notte consacrata scaccia i peccati, lava le colpe, a chi è caduto ridona innocenza, a chi è triste la gioia. Scaccia gli odi, dona concordia, piega chi comanda. Perciò, Padre Santo, nella grazia di questa notte, accogli in sacrificio vespertino di questa lode, che la Santa Chiesa, per mano dei ministri a te offre, nell'oblazione solenne di questo cero, che le api hanno fatto. Così sappiamo la lode di questa colonna, che a gloria di Dio la fiamma rutilante ha acceso. Fiamma divisa in parti e che donandosi non perde la sua luce. E infatti alimentata al fondersi di quella stessa cera con cui l'ape madre ha formato questo cero prezioso. Oh, notte veramente beata, in cui il cielo si unisce alla terra e agli uomini Dio. Perciò ti preghiamo, Signore, che questo cero, a gloria del tuo nome, consacrato, non venga meno a dissipare la tenebra di questa notte. E che accolto in odore soave, unisca la sua luce a quella degli astri del cielo. La stella mattutina lo trovi ancora acceso, quella stella mattutina che non conosce tramonto, il Cristo tuo figlio che è risalito dagli inferi, rifulse sereno al genere umano e che con te vive e regna nei secoli dei secoli.
Fratelli carissimi, dopo il solenne inizio della veglia, ascoltiamo ora in devoto raccoglimento la parola di Dio. Meditiamo come nell'antica alleanza Dio salvò il suo popolo e nella pienezza dei tempi ha inviato il suo Figlio per la nostra redenzione. Preghiamo perché Dio nostro Padre conduca a compimento quest'opera di salvezza incominciata con la Pasqua.
Dal libro della Genesi, dal capitolo 1, versetto 1, al capitolo 2, versetto 2. In principio Dio creò il cielo e la terra. La terra era informe e deserta, e le tenebre ricoprivano l'abisso, e lo Spirito di Dio aleggiava sulle acque. Dio disse: sia la luce. E la luce fu. Dio vide che la luce era cosa buona, e Dio separò la luce dalle tenebre. Dio chiamò la luce giorno, mentre chiamò le tenebre notte, e fu sera e fu mattina, giorno primo. Dio disse: sia un firmamento in mezzo alle acque per separare le acque dalle acque. Dio fece il firmamento e separò le acque che sono sotto il firmamento dalle acque che sono sopra il firmamento. E così avvenne. Dio chiamò il firmamento cielo, e fu sera e fu mattina, secondo giorno. Dio disse: le acque che sono sotto il cielo si raccolgano in un unico luogo e appaia l'asciutto. E così avvenne. Dio chiamò l'asciutto terra, mentre chiamò la massa delle acque mare. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: la terra produca germogli, erbe che producono seme e alberi da frutto, che fanno sulla terra frutto con il seme, ciascuno secondo la propria specie. E così avvenne. E la terra produsse germogli, erbe che producono seme, ciascuna secondo la propria specie, e alberi che fanno ciascuno frutto con il seme, secondo la propria specie. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, terzo giorno. Dio disse: ci siano fonti di luce nel firmamento del cielo per separare il giorno dalla notte. Siano segni per le feste, per i giorni e per gli anni, e siano fonti di luce nel firmamento del cielo per illuminare la terra. E così avvenne. E Dio fece le due fonti di luce grandi, la fonte di luce maggiore per governare il giorno e la fonte di luce minore per governare la notte e le stelle. Dio le pose nel firmamento del cielo per illuminare la terra e per governare il giorno e la notte e per separare la luce dalle tenebre. Dio vide che era cosa buona, e fu sera e fu mattina, quarto giorno. Dio disse: le acque brulichino di esseri viventi e uccelli volino sopra la terra, davanti al firmamento del cielo. Dio creò i grandi mostri marini e tutti gli esseri viventi che guizzano e brulicano nelle acque, secondo la loro specie, e tutti gli uccelli alati, secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio li benedisse: siate fecondi e moltiplicatevi e riempite le acque dei mari. Gli uccelli si moltiplichino sulla terra. E fu sera e fu mattina, quinto giorno. Dio disse: la terra produca esseri viventi secondo la loro specie, bestiame, rettili e animali selvatici secondo la loro specie. E così avvenne. Dio fece gli animali selvatici secondo la loro specie, il bestiame secondo la propria specie e tutti i rettili del suolo secondo la loro specie. Dio vide che era cosa buona. Dio disse: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutti gli animali selvatici e su tutti i rettili che strisciano sulla terra. E Dio creò l'uomo a sua immagine, a immagine di Dio lo creò, maschio e femmina li creò. Dio li benedisse e Dio disse loro: siate fecondi e moltiplicatevi, riempite la terra e soggiogatela, dominate sui pesci del mare e sugli uccelli del cielo e su ogni essere vivente che striscia sulla terra. Dio disse: ecco, io vi do ogni erba che produce seme e che è su tutta la terra, e ogni albero fruttifero che produce seme, saranno il vostro cibo. A tutti gli animali selvatici, a tutti gli uccelli del cielo e a tutti gli esseri che strisciano sulla terra e nei quali alito di vita, io do in cibo ogni erba verde. E così avvenne. Dio vide quanto aveva fatto, ed ecco, era cosa molto buona. E fu sera e fu mattina, sesto giorno. Così furono portati a compimento il cielo e la terra e tutte le loro schiere. Dio nel settimo giorno portò a compimento il lavoro che aveva fatto e cessò nel settimo giorno d'ogni suo lavoro che aveva fatto. Parola di Dio.
Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra. Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Benedici il Signore, anima mia. Sei tanto grande, Signore mio Dio. Sei rivestito di maestà e di splendore, avvolto di luce come di un manto. Egli fondò la terra sulle sue basi, non potrà mai vacillare. Tu l'hai coperta con l'oceano come una veste, al di sopra dei monti stavano le acque. Tu mandi nelle valli acque sorgive perché scorrano tra i monti. In alto abitano gli uccelli del cielo e cantano tra le fronde.
Manda il tuo spirito, Signore,
Dalle tue dimore tu irrighi i monti, e con il frutto delle tue opere si sazia la terra. Tu fai crescere l'erba per il bestiame, e le piante che l'uomo coltiva per trarre cibo dalla terra.
Manda il tuo spirito, Signore, fai rinnovare la terra.
Quante sono le tue opere, Signore? Le hai fatte tutte con saggezza. La terra è piena delle tue creature. Benedici il Signore, anima mia.
Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Preghiamo. Dio onnipotente ed eterno, ammirabile in tutte le opere del tuo amore, illumina i figli da te redenti, perché comprendano che se fu grande all'inizio la creazione del mondo, ben più grande nella pienezza dei tempi fu l'opera della nostra redenzione, nel sacrificio pasquale di Cristo Signore. Egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Amen. Dal libro della Genesi, capitolo 22, versetti 1-18. In quei giorni Dio mise alla prova Abramo e gli disse: Abramo, rispose, eccomi. Riprese: prendi tuo figlio, il tuo unigenito che ami, Isacco, va nel territorio di Moria e offrilo in olocausto su di un monte che io ti indicherò. Abramo si alzò di buon mattino, sellò l'asino, prese con sé due servi e il figlio Isacco, spaccò la legna per l'olocausto e si mise in viaggio verso il luogo che Dio gli aveva indicato. Il terzo giorno Abramo alzò gli occhi e da lontano vide quel luogo. Allora Abramo disse ai suoi servi: fermatevi qui con l'asino. Io e il ragazzo andremo fin lassù, ci prostreremo, poi ritorneremo da voi. Abramo prese la legna dell'olocausto e la caricò sul figlio Isacco, prese in mano il fuoco e il coltello, poi proseguirono tutti e due insieme. Isacco si rivolse al padre Abramo e disse: padre mio. Rispose: eccomi, figlio mio. Riprese: ecco qui il fuoco e la legna, ma dov'è l'agnello per l'olocausto? Abramo rispose: Dio stesso si provvederà l'agnello per l'olocausto, figlio mio. Proseguirono tutti e due insieme, così arrivarono al luogo che Dio gli aveva indicato. Qui Abramo costruì l'altare, collocò la legna, legò suo figlio Isacco e lo depose sull'altare sopra la legna. Poi Abramo stese la mano e prese il coltello per immolare suo figlio. Ma l'angelo del Signore lo chiamò dal cielo e gli disse: Abramo, Abramo. Rispose: eccomi. L'angelo disse: non stendere la mano contro il ragazzo e non fargli niente. Ora so che tu temi Dio e non mi hai rifiutato tuo figlio, il tuo unigenito. Allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Abramo chiamò quel luogo il Signore vede. Perciò oggi si dice: sul monte il Signore si fa vedere. L'angelo del Signore chiamò dal cielo Abramo per la seconda volta e gli disse: giuro per me stesso, oracolo del Signore, perché tu hai fatto questo e non hai risparmiato tuo figlio, il tuo unigenito, io ti colmerò di benedizioni e renderò molto numerosa la tua discendenza, come le stelle del cielo e come la sabbia che è sul lido del mare. La tua discendenza si impadronirà della città dei nemici. Si diranno benedette nella tua discendenza tutte le nazioni della terra, perché tu hai obbedito alla mia voce. Parola di Dio.
Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore, sta alla mia destra, non potrò vacillare.
Questo gioisce il mio cuore ed esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita negli inferi, né lascerai che il tuo fedele veda la fossa.
Proteggimi.
Dedicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
O Dio Padre dei credenti, che estendendo a tutti gli uomini il dono dell'adozione filiale, moltiplichi in tutta la terra i tuoi figli e nel sacramento pasquale del battesimo adempi la promessa fatta ad Abramo di renderlo padre di tutte le nazioni, concedi al tuo popolo di rispondere degnamente alla grazia della tua chiamata. Per Cristo nostro Signore.
Amen. Dal libro dell'Esodo, dal capitolo 14, versetto 15, al capitolo 15, versetto 1. In quei giorni il Signore disse a Mosè: perché gridi verso di me? Ordina agli Israeliti di riprendere il cammino. Tu intanto alza il bastone, stendi la mano sul mare e dividilo, perché gli Israeliti entrino nel mare all'asciutto. Ecco, io rendo ostinato il cuore degli egiziani, così che entrino dietro di loro, e io dimostri la mia gloria sul Faraone e su tutto il suo esercito, sui suoi carri e sui suoi cavalieri. Gli egiziani sapranno che io sono il Signore quando dimostrerò la mia gloria contro il Faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri. L'angelo di Dio che precedeva l'accampamento di Israele cambiò posto e passò indietro. Anche la colonna di nube si mosse e dal davanti passò dietro. Andò a porsi tra l'accampamento degli egiziani e quello di Israele. La nube era tenebrosa per gli uni, mentre per gli altri illuminava la notte. Così gli uni non poterono avvicinarsi agli altri durante tutta la notte. Allora Mosè stese la mano sul mare. E il Signore, durante tutta la notte, risospinse il mare con un forte vento d'oriente, rendendolo asciutto. le acque si divisero. Gli israeliti entrarono nel mare sull'asciutto, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. Gli egiziani li inseguirono e tutti i cavalli del faraone, i suoi carri e i suoi cavalieri entrarono dietro di loro in mezzo al mare. Ma alla veglia del mattino il Signore, dalla colonna di fuoco e di nube, gettò uno sguardo sul campo degli egiziani e lo mise in rotta. Frenò le ruote dei loro carri, così che a stento riuscivano a spingerle. Allora gli egiziani dissero: «Fuggiamo di fronte a Israele, perché il Signore combatte per loro contro gli egiziani». Il Signore disse a Mosè: «Stendi la mano sul mare, le acque si riversino sugli egiziani, sui loro carri e i loro cavalieri». Mosè stese la mano sul mare e il mare sul fare del mattino tornò al suo livello consueto, mentre gli egiziani, fuggendo, gli si dirigevano contro. Il Signore li travolse così in mezzo al mare. Le acque ritornarono e sommersero i carri e i cavalieri di tutto l'esercito del faraone che erano entrati nel mare dietro a Israele. Non ne scampò neppure uno. Invece gli israeliti avevano camminato sull'asciutto in mezzo al mare, mentre le acque erano per loro un muro a destra e a sinistra. In quel giorno il Signore salvò Israele dalla mano degli egiziani e Israele vide gli egiziani morti sulla riva del mare. Israele vide la mano potente con la quale il Signore aveva agito contro l'Egitto, e il popolo temette il Signore e credette in Lui e in Mosè suo servo. Allora Mosè e gli israeliti cantarono questo canto al Signore e dissero:
ci alziamo in piedi.
Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.
Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.
Voglio cantare al Signore, perché ha mirabilmente trionfato.
Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.
Mia forza e mio canto è il Signore, Egli è stato la mia salvezza, e il mio Dio lo voglio lodare, e il Dio di mio Padre lo voglio esaltare.
Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.
Il Signore è guerriero, il Signore è il suo nome. I carri del faraone è il suo esercito, li ha scagliati nel mare.
Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.
I suoi combattenti scelti furono sommersi nel mare rosso, gli abissi li ricoprirono, sprofondarono come pietra.
Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.
La tua destra, Signore, è gloriosa per la potenza. La tua destra, Signore, annienta il nemico. Con sublime grandezza batti i tuoi avversari.
Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.
Fai entrare il tuo popolo e lo pianti sul monte della tua eredità, luogo che per tua dimora, Signore, hai preparato, santuario che le tue mani, Signore, hanno fondato.
Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.
Il Signore regni in eterno e per sempre.
Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria.
O Dio, anche ai nostri tempi vediamo risplendere i tuoi antichi prodigi, ciò che facesti con la tua mano potente per liberare un solo popolo dall'oppressione del Faraone, ora lo compi attraverso l'acqua del battesimo per la salvezza di tutti i popoli. Concedi che l'umanità intera sia accolta tra i figli di Abramo e partecipi alla dignità del popolo eletto, per Cristo nostro Signore.
Amen. Dal libro del profeta Isaia, capitolo 54, versetto 5-14. Tuo sposo è il tuo creatore, Signore degli eserciti è il suo nome. Tuo Redentore è il Santo di Israele, è chiamato Dio di tutta la terra. Come una donna abbandonata e con l'animo afflitto, ti ha richiamata il Signore. Viene forse ripudiata la donna sposata in gioventù? Dice il tuo Dio. Per un breve istante ti ho abbandonata, ma ti raccoglierò con immenso amore. In un impeto di collera ti ho nascosto per un poco il mio volto, ma con affetto perenne ho avuto pietà di te, dice il tuo Redentore, il Signore. Ora è per me come ai giorni di Noè, quando giurai che non avrei più riversato le acque di Noè sulla terra. Così ora giuro di non adirarmi più con te e di non più minacciarti. Anche se i monti si spostassero e i colli vacillassero, non si allontanerebbe da te il mio affetto, né vacillerebbe la mia alleanza di pace, dice il Signore, che ti usa misericordia. Afflitta, percossa dal turbine, sconsolata, ecco, io pongo sullo stibio le tue pietre e sugli zaffiri pongo le tue fondamenta. Farò di rubini la tua merlatura, le tue porte saranno di berilli, tutta la tua cinta sarà di pietre preziose. Tutti i tuoi figli saranno discepoli del Signore. Grande sarà la prosperità dei tuoi figli. Sarai fondata sulla giustizia. Tieniti lontana dall'oppressione, perché non dovrai temere, dallo spavento, perché non ti si accosterà. Parola di Dio.
Disalto, Signore, perché mi hai risollevato. Ti esalto.
Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato. Non hai permesso ai miei nemici di gioire su di me. Signore, hai fatto risalire la mia vita dagli inferi. Mi hai fatto rivivere perché non scendessi nella fossa.
Ti esalto, Signore, perché mi hai risollevato.
Cantate inni al Signore, o suoi fedeli, della sua santità celebrate il ricordo, perché la sua collera dura un istante, la sua bontà per tutta la vita. Alla sera ospite è il pianto e al mattino la gioia.
Ti esalto, Signore, perché mi hai risollevato.
Ascolta, Signore, abbi pietà di me. Signore, vieni in mio aiuto. Hai mutato il mio lamento in danza. Signore mio Dio, ti renderò grazie per sempre.
Ti esalto, Signore, perché mi hai risollevato.
O Dio, Padre di tutti gli uomini, moltiplica a gloria del tuo nome la discendenza promessa alla fede dei patriarchi e aumenta il numero dei tuoi figli, perché la Chiesa veda pienamente adempiuto il disegno universale di salvezza nel quale i nostri padri avevano fermamente sperato. Per Cristo nostro Signore.
Dal libro del profeta Isaia, capitolo 55, versetto 1-11. Così dice il Signore: o voi tutti assetati, venite all'acqua. Voi che non avete denaro, venite. Comprate e mangiate. Venite, comprate senza denaro, senza pagare vino e latte. Perché spendete denaro per ciò che non è pane, il vostro guadagno per ciò che non sazia? Su, ascoltatemi e mangerete cose buone e gusterete cibi succulenti. Porgete l'orecchio e venite a me, ascoltate e vivrete. Io stabilirò per voi un'alleanza eterna, i favori assicurati a Davide. Ecco, l'ho costituito testimone fra i popoli, principe e sovrano sulle nazioni. Ecco, tu chiamerai gente che non conoscevi, accorreranno a te nazioni che non ti conoscevano, a causa del Signore, tuo Dio, del Santo di Israele che ti onora. Cercate il Signore mentre si fa trovare, invocatelo mentre è vicino. L'empio abbandoni la sua via e l'uomo iniquo i suoi pensieri. Ritorni al Signore che avrà misericordia di lui e al nostro Dio che largamente perdona. Perché i miei pensieri non sono i vostri pensieri. Le vostre vie non sono le mie vie. Oracolo del Signore. Quanto il cielo sovrasta la terra, tanto le mie vie sovrastano le vostre vie. I miei pensieri sovrastano i vostri pensieri. Come infatti la pioggia e la neve scendono dal cielo e non vi ritornano senza aver irrigato la terra, senza averla fecondata e fatta germogliare, perché dia il seme a chi semina e il pane a chi mangia, così sarà della mia parola uscita dalla mia bocca. Non ritornerà a me senza effetto, senza aver operato ciò che desidero e senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata. Parola di Dio.
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza. Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.
Ecco, Dio è la mia salvezza. Io avrò fiducia, non avrò timore, perché mia forza e mio canto è il Signore. Egli è stato la mia salvezza.
Mamma.
attingeremo con gioia la risorgente della salvezza.
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti della salvezza. Rendete grazie al Signore e invocate il suo nome. Proclamate fra i popoli le sue opere. Fate ricordare che il suo nome è sublime.
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.
Cantate inni al Signore perché ha fatto cose eccelse. Le conosca tutta la terra. Canta ed esulta tu che abiti in Sion, perché grande in mezzo a te è il Santo di Israele.
Attingeremo con gioia alle sorgenti della salvezza.
Dio onnipotente ed eterno, unica speranza del mondo, tu hai preannunziato con il messaggio dei profeti i misteri che oggi si compiono. Ravviva la nostra sete di salvezza, perché soltanto per l'azione del tuo Spirito possiamo progredire nella via della tua giustizia. Per Cristo nostro Signore.
Dal libro del profeta Baruch, al capitolo 3, versetti dal 9 al 15 e il versetto 32, e al capitolo 4, il versetto 4. Ascolta, Israele, i comandamenti della vita, porgi l'orecchio per conoscere la prudenza. Perché, Israele, perché ti trovi in terra nemica? E sei diventato vecchio in terra straniera? Perché ti sei contaminato con i morti e sei nel numero di quelli che scendono negli inferi? Tu hai abbandonato la fonte della sapienza. Se tu avessi camminato nella via di Dio, avresti abitato per sempre nella pace. Impara dov'è la prudenza, dov'è la forza, dov'è l'intelligenza, per comprendere anche dov'è la longevità e la vita, dov'è la luce degli occhi e la pace. Ma chi ha scoperto la sua dimora? Chi è penetrato nei suoi tesori? Ma colui che sa tutto la conosce e l'ha scrutata con la sua intelligenza. Colui che ha formato la terra per sempre e l'ha riempita di quadrupedi. Colui che manda la luce ed essa corre, l'ha chiamata ed essa gli ha obbedito con tremore. Le stelle hanno brillato nei loro posti di guardia e hanno gioito. Egli le ha chiamate e hanno risposto, eccoci, e hanno brillato di gioia per colui che le ha create. Egli è il nostro Dio. E nessun altro può essere confrontato con Lui. Egli ha scoperto ogni via della sapienza e l'ha data a Giacobbe, suo servo, a Israele, suo amato. Per questo è apparsa sulla terra e ha vissuto tra gli uomini. Essa è il libro dei decreti di Dio e la legge che sussiste in eterno. Tutti coloro che si attengono ad essa avranno la vita. Quanti l'abbandonano moriranno. Ritorna, Giacobbe, e accoglila. Cammina allo splendore della sua luce. Non dare a un altro la tua gloria, né i tuoi privilegi a una nazione straniera. Beati siamo noi, o Israele, perché ciò che piace a Dio è da noi conosciuto. Parola di Dio.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
La legge del Signore è perfetta, rinfranca l'anima. La testimonianza del Signore è stabile, rende saggio il semplice. I precetti del Signore sono retti, fanno gioire il cuore. Il comando del Signore è limpido, illumina gli occhi.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
Il timore del Signore è puro, rimane per sempre. I giudizi del Signore sono fedeli, sono tutti giusti.
Signore, tu hai parole di vita eterna.
Più preziosi dell'oro, di molto oro fino, più dolci del miele e di un favo stillante.
O Dio, che accresci sempre la tua Chiesa chiamando nuovi figli da tutte le genti, custodisci nella tua protezione coloro che fai rinascere dall'acqua del battesimo. Per Cristo nostro Signore.
Amen. Dal libro del profeta Ezechiele, al capitolo 36, versetti 16-17a, 18-28. Mi fu rivolta questa parola del Signore. Figlio dell'uomo, la casa di Israele, quando abitava la sua terra, la rese impura con la sua condotta e le sue azioni. Perciò ho riversato su di loro la mia ira per il sangue che avevano sparso nel paese e per gli idoli con i quali l'avevano contaminato. Li ho dispersi fra le nazioni e sono stati dispersi in altri territori. Li ho giudicati secondo la loro condotta e le loro azioni. Giunsero fra le nazioni dove erano stati spinti e profanarono il mio nome santo, perché di loro si diceva: costoro sono il popolo del Signore, e tuttavia sono stati scacciati dal suo paese. Ma io ho avuto riguardo del mio nome santo, che la casa di Israele aveva profanato fra le nazioni presso le quali era giunta. Perciò annuncia alla casa di Israele: così dice il Signore Dio, io agisco non per riguardo a voi, casa di Israele, ma per amore del mio nome santo, che voi avete profanato fra le nazioni presso le quali siete giunti. Santificherò il mio nome grande, profanato fra le nazioni, profanato da voi in mezzo a loro. Allora le nazioni sapranno che io sono il Signore, oracolo del Signore Dio, quando mostrerò la mia santità in voi davanti ai loro occhi. Vi prenderò dalle nazioni, vi radunerò da ogni terra e vi condurrò sul vostro suolo. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati. Io vi purificherò da tutte le vostre impurità e da tutti i vostri idoli. Vi darò un cuore nuovo, metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò da voi il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne. Porrò il mio spirito dentro di voi e vi farò vivere secondo le mie leggi e vi farò osservare e mettere in pratica le mie norme. Abiterete nella terra che io diedi ai vostri padri. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. Parola di Dio.
Crea in me, oh Dio, un cuore puro.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non scacciarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito.
Crea in me, o Dio, un cuore puro.
Rendimi la gioia della tua salvezza, sostienimi con uno spirito generoso. Insegnerò ai ribelli le tue vie e i peccatori a te ritorneranno.
Crea in me, o Dio, un cuore puro.
Tu non gradisci il sacrificio, se offro olocausti tu non li accetti. Uno spirito contrito è sacrificio a Dio, un cuore contrito e affranto, tuo Dio non disprezzi.
O Dio, potenza immutabile e luce che non tramonta, volgi lo sguardo alla tua Chiesa, ammirabile sacramento di salvezza, e compi l'opera predisposta nella tua misericordia. Tutto il mondo veda e riconosca che ciò che è distrutto si ricostruisce, ciò che è invecchiato si rinnova, e tutto ritorna alla sua integrità, per mezzo del Cristo, che è principio di tutte le cose, egli vive e regna nei secoli dei secoli.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani, capitolo 6, versetti dal 3 all'11. Fratelli, non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Per mezzo del battesimo, dunque, siamo stati sepolti insieme a Lui nella morte, affinché, come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Se infatti siamo stati intimamente uniti a Lui a somiglianza della sua morte, lo saremo anche a somiglianza della sua risurrezione. Lo sappiamo, l'uomo vecchio che è in noi è stato crocifisso con Lui affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto è liberato dal peccato. Ma se siamo morti con Cristo, crediamo anche che anche vivremo con Lui, sapendo che Cristo, risorto dai morti, non muore più. La morte non ha più potere su di Lui. Infatti, Egli morì, e morì per il peccato una volta per tutte. Ora invece vive, e vive per Dio. Così anche voi consideratevi morti al peccato, ma viventi per Dio, in Cristo Gesù. Parola di Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia,
alleluia, alleluia.
Rendete grazie al Signore perché che il suo amore per sempre.
Alleluia, alleluia.
Dica Israele il suo amore per sempre.
Alleluia.
Alleluia,
alleluia.
accertata dai costruttori e divenuta la pietra d'angolo. Alleluia,
alleluia.
Questo è stato fatto dal Signore, una meraviglia ai nostri occhi.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Dal Vangelo secondo Marco.
Gloria a te, o Signore.
Passato il sabato, Maria di Magdala, Maria madre di Giacomo e Salome comprarono oli aromatici per andare a ungerlo. Di buon mattino, il primo giorno della settimana, vennero al sepolcro a levare del sole. Dicevano fra loro: chi ci farà rotolare via la pietra dall'ingresso del sepolcro? Alzando lo sguardo osservarono che la pietra era già stata fatta rotolare, benché fosse molto grande. Entrate nel sepolcro, videro un giovane seduto sulla destra, vestito di una veste bianca, ed ebbero paura. Ma egli disse loro: non abbiate paura. Voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso.
Sì, sì, lo so.
È risorto, non è qui. Ecco il luogo dove l'avevano posto. Mandate, dite ai suoi discepoli, a Pietro: egli vi precede in Galilea. Là lo vedrete, come vi ha detto. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Questa è la notte, come abbiamo imparato da antica tradizione, che è la madre di tutte le notti, di tutte le veglie, perché il Cristo è risorto ed è la notte ed è stato di notte, come abbiamo cantato nel preconio iniziale, che Dio ha liberato i figli di Israele dall'Egitto, che Dio ha vinto le tenebre del peccato con lo splendore della colonna di fuoco, e la notte in cui Dio, in cui Cristo ha spezzato i vincoli della morte e risorge vincitore dal sepolcro. Questa è la notte, madre di tutte le veglie, è la veglia, madre di tutte le veglie, perché Dio stesso in questa notte ha vegliato, e ha vegliato più volte, come abbiamo letto, nelle letture che abbiamo ascoltato, nell'episodio, nell'evento della liberazione del suo popolo dall'Egitto. Notte di veglia fu quella per il Signore, nella notte in cui Cristo è risorto dai morti. Notte di veglia fu anche quella per il Signore, e notte di veglia anche per noi. Per questo da antica tradizione la Chiesa ha sempre voluto festeggiare, ricordare la resurrezione del Signore di notte, perché così il Signore ha fatto e perché così anche per noi possa essere, a ricordo del Signore, di ciò che il Signore ha fatto. È il ricordo in questa notte della vittoria di Gesù, di Dio in Gesù, sulla morte, sul peccato, la vittoria finale. Non c'è vittoria più grande, questa è la vittoria finale, una vittoria preparata da lungo tempo, da antica data, come abbiamo letto nelle letture. Tutta la storia della salvezza, iniziata da Abramo, di Abramo abbiamo letto l'episodio noi diciamo del sacrificio di Abramo, in realtà sarebbe più giusto, più corretto dire del legamento di Abramo, perché di Isacco, perché Dio non ha voluto, non voleva il sacrificio del figlio. Ha voluto, come dice la lettera, come dice il libro della Genesi ed abbiamo letto, mettere alla prova Abramo nel suo affetto per il figlio che aveva ricevuto come promessa da Dio stesso. E Dio stesso glielo chiede, gli chiede il figlio, non gli chiede di sacrificare il figlio. E infatti, come abbiamo letto, interverrà l'angelo e fermerà la mano di Abramo: perché fai questo? Dio non vuole il sacrificio umano, non vuole che si sacrifichi la vita di un uomo sull'altare. E l'angelo interviene, ferma la mano di Abramo. E così abbiamo letto che fin dall'inizio della storia della salvezza Dio interviene provando l'uomo, mettendolo alla prova per poter donare la sua benedizione, e Abramo ottiene una grande benedizione per lui, per tutta la sua discendenza e per tutte le famiglie della terra, una benedizione per tutti i popoli della terra. Dio questo voleva dare ad Abramo, essere benedizione per tutti gli uomini, per tutta la grande famiglia dei popoli di Dio, non voleva altro. Un episodio che segna l'inizio della storia della salvezza, che culmina nella morte e resurrezione di Gesù, che celebriamo questa notte, la vittoria sulla morte, che è la nostra speranza. Una vittoria, una storia della salvezza che trova all'inizio, da parte della fede di Israele, l'affermazione nel Dio creatore, in Dio che ha creato cielo e terra e che ha creato tutto buono. Ogni giorno della creazione troviamo il ritornello: e Dio vide che era buono. Addirittura per quanto riguarda la creazione dell'uomo troviamo, come avete notato, Dio vide che ciò era molto buono. La creazione di Dio è buona, è stata creata buona. Questa è l'affermazione della fede di Israele che troviamo che precede tutta la storia della salvezza. Un'affermazione che però sappiamo anche dalla nostra storia, dai nostri giorni, da tutta la storia dell'uomo, trova una contraddizione. Perché allora il male? Perché c'è il male nel mondo? Perché c'è il male nella storia? Perché il mondo, la storia, sembrano essere dominati dal male? La Bibbia non risponde, se non dicendo alcune cose, non le abbiamo lette questa sera, ma non risponde al mistero del male del tutto, se non dicendo a noi che Dio ha creato tutto buono, che il male non viene da Dio e che il male nel progetto di Dio, nel pensiero di Dio, è destinato da Lui stesso ad essere sconfitto. E in questa notte noi affermiamo che con la resurrezione di Gesù, il male in Gesù, il peccato, la morte, sono state sconfitte. E Lui è la primizia di tutta la creazione, e ciò, cioè, che noi speriamo per tutti noi, per tutta l'umanità, e che si deve adempiere al ritorno del Signore. La storia non è finita, la storia è ancora in cammino. In Gesù tutto si è adempiuto, perché Egli è veramente risorto col suo corpo, questa è la nostra fede, è veramente risorto col suo corpo e perciò ha sconfitto la morte, ha sconfitto il peccato, ha sconfitto la corruzione che non ha avuto alcun potere su di Lui. Noi la proveremo ancora, le proviamo, il male, la corruzione, il peccato, la morte. Ma sappiamo, nella speranza, che tutto ciò anche per noi è destinato a risolversi nella resurrezione, nel giorno in cui potremo essere, come dice Giovanni, come Lui è. Scopriremo che saremo come Lui. E perciò questo giorno della resurrezione di Gesù, che noi celebriamo nella fede, è un giorno che ci deve dare anche la per rinforzare, rafforzare nella speranza che quello che è avvenuto a Gesù avverrà a tutta l'umanità, avverrà a tutti, e speriamo nessuno escluso, e perché non possiamo sperarlo? Le letture hanno sottolineato tante cose, non si possono riprendere e non si possono perciò nemmeno sottolineare. Solo una parola tratta dall'epistola di Paolo ai Romani, che è una catechesi mistagogica. Cioè, cosa vuol dire una catechesi mistagogica? È una catechesi fatta dopo che si è ricevuto il sacramento, fatta a battezzati, a persone che sono già state battezzate e alle quali si continuava a dare una istruzione. Una catechesi si chiamava mistagogica. Quindi Paolo parla a persone che hanno già ricevuto il battesimo e spiega che cosa è successo nel giorno del loro battesimo, e spiega anche a noi quello che succederà fra un po' alla piccola Caterina. Dove è andata a finire? È andata fuori. È andata fuori. Quello che succederà alla piccola Caterina, che battezzeremo fra poco, ha già iniziato il cammino del catecumenato, ha già fatto i primi riti di accoglienza, eccetera, e stasera completeremo tutti i riti con il battesimo. Quello che succederà a Caterina, ma che è già successo anche a noi, e dobbiamo rileggere perciò la lettera di Paolo, apostolo ai Romani, il quale comincia il capitolo sesto dicendo: non sapete che quanti siamo stati battezzati in Cristo Gesù, siamo stati battezzati nella sua morte? Cosa vuol dire? Immersi. Il battesimo, baptismos, è l'immersione. È l'immersione in che cosa? Nella morte di Cristo, dice Paolo. Il battesimo è immersione nella morte di Cristo, in ciò che Gesù ha compiuto nella sua morte. E che cosa ha compiuto nella sua morte? Tante cose, lo sappiamo, la salvezza del mondo, ma ha compiuto un atto di obbedienza, ha compiuto quello che dice Paolo poco dopo: siamo stati sepolti insieme a lui nella morte. E dice al versetto sesto: lo sappiamo, l'uomo vecchio che in noi è stato crocifisso con lui, affinché fosse reso inefficace questo corpo di peccato e noi non fossimo più schiavi del peccato. Infatti chi è morto è liberato dal peccato. La morte di Cristo è la liberazione dal peccato, dalla morte, appunto, che è frutto del peccato. Noi siamo stati liberati come Cristo attraverso il battesimo, sepolti insieme a lui nella morte, affinché come Cristo fu risuscitato dai morti per mezzo della gloria del Padre, così anche noi possiamo camminare in una vita nuova. Non dice, badate bene, come Cristo fu risuscitato dai morti, non dice così anche noi possiamo risuscitare. Certo, noi siamo risuscitati. Certo che risusciteremo, ma non lo siamo ancora. Nella storia, Paolo trae questa conclusione: la resurrezione di Cristo produce in noi la possibilità di camminare in una vita nuova, nell'attesa, cioè di poter poi finalmente risorgere con Cristo, perché se si è battezzati nella sua morte, la speranza è di poter poi risorgere come Cristo è risorto dai morti ed è asceso alla destra del Padre, e di là dovrà, noi lo attendiamo perché ritorni e perché ponga termine, fine alla storia della creazione con una nuova creazione, con la creazione cioè dove finalmente potremo sperimentare quello che già nel battesimo ci è stato donato in anticipo, la vita eterna. Certo, dobbiamo attraversare anche noi la morte, ma ci è già stato dato in anticipo la vita eterna, la promessa della vita eterna attraverso Cristo. È quello che faremo in Caterina. La battezzeremo nella morte di Cristo perché possa ottenere la promessa della vita eterna. È un'ultima parola. È una promessa che è necessaria soprattutto per un motivo, per la nostra speranza, per la nostra fede, ma soprattutto per un motivo. E Dio vuole così, soprattutto per un motivo, per legare se stesso Dio a questa speranza. E questo è il fondamento della nostra volta, della nostra speranza. La speranza ci è stata donata è pegno, è impegno per il Signore di portare a termine il suo piano di salvezza e finalmente poterci donare la vita eterna in modo completo, pieno, vero, non più in anticipo ma in pienezza. Dunque tutto questo celebriamo questa sera nella piccola Caterina. La morte in Cristo al peccato e quindi la possibilità, la libertà di agire come ha agito Gesù, morte al peccato, mortificazione, non voleva dire per Gesù essere morto e quindi non combinare niente. Badate bene, bisogna guardare a Gesù. La morte al peccato, che cosa ha significato in Gesù? Una libertà estrema. Guardiamo la sua vita, come ci è raccontata nei Vangeli, la libertà estrema di poter dire, di poter parlare, la libertà estrema nel poter agire in pienezza, in verità, senza nessun condizionamento. Questo è il significato del morire al peccato. Morire al peccato per attendere la vita eterna, ma già nell'oggi la possibilità di una vita libera, come è stata libera la vita di Cristo. Questa è la nostra speranza, che noi auguriamo alla piccola Caterina, che oggi porta a termine un percorso, ma ne inizia un altro, e come dice Paolo, un altro che è il cammino nella vita nuova che le viene data.